Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole. Pagine.
Pagine.
Fogli.
Fogli.
Parole.
Parole.
Il dono del risorto che ci rende figli in Cristo, il figlio unigenito, e ci colloca in una relazione filiale con Dio, relazione di profonda fiducia, come quella dei bambini, una relazione filiale analoga a quella di Gesù, anche se diversa è l'origine e diverso è lo spessore.
Trovati cari amici da Laura De Luca, le parole che abbiamo appena ascoltate, Benedetto XVI le ha pronunciate l'altro ieri in udienza generale. Lo spirito, dono del risorto, ci pone in relazione con Dio, proprio come bambini. Questa relazione figlio-padre ci apre a una dimensione anche di trascendenza. La relazione, l'essere in relazione è proprio lo spunto della nostra quasi mezz'ora insieme di oggi. Relazione. Allora, la relazione, parola chiave di oggi, è la misura esistenziale del cristiano. La relazione in senso orizzontale, la relazione in senso verticale tra fratelli e da figli verso il Padre. Ed è proprio lo Spirito, ecco, dopodomani celebreremo la Pentecoste, è proprio lo Spirito Santo che ci dà la misura della relazione cristiana, instaurando fra gli uomini un legame indissolubile proprio nel nome di Cristo. Relazione da riferire, riportare, rapportare sempre. Chi riferisce deve presupporre un altro, un interlocutore, deve presupporre dunque una relazione. L'essere in relazione davvero nel nome dello Spirito è la virtù per eccellenza del cristiano, presuppone comunque l'essere insieme, l'essere con un altro.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole si trovano i pensieri.
Cercando le parole
si trovano i pensieri.
Joseph Joubert.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Non dimenticar le mie parole. Bimba, tu non sai cos'è l'amor. È una cosa bella più del sole. Più del sole d'accano.
Pagine.
Fogli.
Pensieri.
Parole.
Tra le possibili declinazioni dell'essere in relazione c'è sicuramente la politica. La politica è relazione per eccellenza, è la scienza delle relazioni, e sono stati frequentissimi nel corso dei secoli i richiami della Chiesa a un impegno, a una aderenza dei principi contenuti nella dottrina sociale. E nei giorni scorsi, il giovedì 17 maggio, il cardinale Attilio Nicora, presidente dell'autorità di informazione finanziaria del Vaticano, ha tenuto una conferenza sul tema I sette vizi e le sette virtù del politico. Al centro il tema appunto della carità politica e del perseguimento del bene comune. Stimolo per i cristiani per sentirsi sempre più in relazione. L'evento è stato organizzato dall'Associazione Culturale La Tavola Rotonda. Riascoltiamo ora un passo dalla conferenza del Cardinale Nicora dalla voce di Rosario Tronnolone.
Il credente è chiamato a svincolarsi dal mondo vecchio cui appartiene per nascita e a rivolgersi a questo Dio che si manifesta imprevedibilmente e gratuitamente come Salvatore, per poter trovare in Lui la possibilità di una vita diversa e nuova, cambiandone radicalmente l'orientamento attraverso la conversione. Dall'impietà e dai desideri mondani ci si rivolge finalmente a Dio, riconoscendolo centro di riferimento decisivo della propria esistenza. È a partire da qui che la grazia salvatrice educa in noi la seconda tensione, questa volta in positivo: vivere con sobrietà, giustizia e pietà in questo mondo. Appaiono qui i tre riferimenti costitutivi dell'esistenza dell'uomo. La sobrietà, che dice la relazione dell'uomo con se stesso nella gestione della propria vita concreta. La giustizia, che dice l'ordinato rapporto con gli altri uomini. La pietà, che richiama il riferimento fondante a Dio come senso di tutto. La grazia ci educa quindi a vivere secondo questi tre atteggiamenti: sobrietà, giustizia, pietà. Sobrietà, cioè con la capacità di autodominio, intesa nel senso che non ci lasciamo vivere condizionati dalle cose, dalle passioni o dagli eventi, ma a partire da una ritrovata e profonda armonia interiore diventiamo signori della nostra vita, armonizzandola progressivamente secondo uno stile di distacco, di libertà, di sobrietà, che è tutto nel segno della misura. La giustizia. Si tratta di ricomporre le relazioni tra gli uomini, riconoscendo ogni uomo come portatore di una dignità inalienabile e atteggiando i propri comportamenti nei confronti degli altri in termini di concreto rispetto di questa identità, che non soltanto fa da limite alle mie ingiuste pretese, ma mi appella alla solidarietà. Infine, contro l'atteggiamento di empietà c'è la prospettiva della pietà, con la ripresa e la valorizzazione cristiana di un concetto molto caro alla cultura e alla sensibilità antiche. L'idea di Dio come colui che è il punto unificante e il riferimento fondamentale di ogni valore veramente umano, che merita la nostra devozio, dal latino se devovere, cioè offrirsi a Lui vivendo in relazione a Lui ogni autentico atteggiamento umano e facendo rifluire sullo stile del comportamento personale e sociale quella pienezza di vita, di pace, di armonia che sta in Dio come centro e sostegno di ogni realtà. L'ideale di vita cristiana a cui la grazia salvatrice ci educa progressivamente, trasmettendoci la forza rigeneratrice che deriva dalla manifestazione della bontà salvatrice di Dio realizzatasi in Gesù Cristo, va proprio in questa direzione. In questo mondo, che apparentemente vive nel segno dell'impietà e della schiavitù dei desideri mondani, la grazia salvatrice permette ai credenti di riscattare il senso dell'esistenza e di atteggiarsi in questa maniera nuova, in sobrietà, giustizia e pietà. Tutto questo, ed ecco la terza tensione fondamentale, nell'attesa della beata speranza e della manifestazione della gloria del nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo. Quaggiù tutto è nel segno della precarietà, perché siamo in cammino, in pellegrinaggio verso la vera patria. Non qui si compirà in pienezza il disegno di salvezza che Dio nel suo amore ha concepito da sempre per gli uomini. Sarà al termine dei tempi, quando avverrà la seconda e definitiva Epifania, la manifestazione di Gesù nella gloria.
Thank you.
passo da una conferenza tenuta dal cardinale Attilio Nicora sul tema I sette vizi e le sette virtù del politico. Oggi il nostro tema è relazione, il nostro spunto è relazione, le relazioni interpersonali nel nome della etica cristiana, nel nome della dottrina sociale della Chiesa, al centro di queste riflessioni del cardinale Nicora. Tutto è scaturito oggi per noi dalle parole pronunciate l'altro ieri in udienza generale dal Santo Padre a proposito dello Spirito Santo. Dopodomani celebriamo la Pentecoste, che ci mette in relazione filiale con Dio, ci apre a questa relazione verticale con il trascendente e nello stesso tempo rafforza la nostra relazione orizzontale tra figli e dunque fratelli.
Questo bel cielo sereno, di colore d'azzurro fino al limite estremo, Dio l'ho sempre presente. Confuso in un sole di sogno, mi sento di un bene che un po' mi vergogno, ma è affascinante. E se questo momento è un granello di sabbia in una spiaggia che guerra fa niente, tienlo sempre presente. E che cosa credevi che fosse la vita, se non un goder di una sosta in una lotta infinita? Voglio stampare nella mia mente questo momento per non andare più a fondo. Come il profumo dei fiori che dentro qualcosa geloso richiudi, ma da annusare all'istante. Quando il dolore al sopravvento è la voce di chi mi vuol bene, ti giuro non sento. Quando mi sembra che in questa vita segua una strada che non ha via di uscita, per sempre presente. Presente, per sempre presente, per sempre presente. Così voglio dire a questo bel cielo sereno, che si colora di azzurro, che sono sempre presente. Non è vero, come dice qualcuno, quello è diventato un po' scemo e non capisce più niente. È che il dolore ha il sopravvento, è la voce di chi mi vuol bene, proprio di chi mi vuol bene, ti giuro, non sento. Ma anche se questa vita sembra solo una strada che non ha via di uscita, oh, 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 oh. Per sempre presente, per sempre presente, per sempre presente.
Fogli d'agenda.
Libri.
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 Libri letti e segnalati dalla redazione di Pagine e Foglie. La relazione problematica del poeta con il tempo presente. Giovanni Testori, grande narratore, grande drammaturgo, autore di grandi saggi, di critica d'arte, è stato anche poeta. Una produzione lirica che Mondadori rimanda in libreria in questi giorni. Poesie dal 1965 al 1993. Ci sono accenti post-futuristi, una grande devozione cristiana, un contrasto anche paradossale tra una certa brutalità e accenti più teneri. Ebbene, un volume antologico che documenta l'intera produzione di Giovanni Testori a cura di Davide Rondoni, che è stato all'inizio della sua carriera molto segnato appunto dalla esperienza poetica di Testori. E questa sera presentazione in Campidoglio dell'edizione Mondadori, appunto curata da Rondoni. Ma la poesia è in relazione col mondo? Lo chiedevo qualche tempo fa allo stesso Davide Rondoni. A che serve la poesia?
Come se uno si chiedesse cosa serve un bacio, evidentemente non l'ha mai dato un bacio, no? E quindi chi si chiede in genere cosa serve la poesia perché non ha mai fatto esperienza, quindi sta lì a ragionare ma non ha mai fatto esperienza la poesia, perché la poesia non è qualcosa che serve come servono tutte le altre cose, non serve né a fare soldi, non serve a garantire successo, non serve a tenere sulle porte, non serve a far guadagnare la borsa, non serve a fare, come si può dire, a rendere più belle o nemmeno migliori le persone. La poesia serve, come è sempre servita l'arte, a conoscere la realtà. È un modo di conoscere la realtà. Gli scienziati lo conoscono in un modo, gli artisti in un altro, e quando sono artisti o scienziati veri arrivano a conclusioni molto vicine, perché poi la realtà è una. Per cui sì, non serve a niente da un certo punto di vista, oppure serve a tutto, perché serve a essere vivi.
E lei dice, tra le altre cose, Davide, che non è mai stato in imbarazzo del suo essere cristiano. Chi dice il contrario, che essere cristiani debba procurare imbarazzo?
Beh, lo dice un sacco di gente, lo dicono un sacco di cose, non lo dico io.
E come lo dicono e perché? Ce lo vogliamo ricordare?
Ma il modo più normale con cui si crea imbarazzo intorno a questa cosa è far credere che l'essere cristiani sia una specie di merito di cui uno si dovrebbe vantare, e allora lo tace per pudore. È un altro modo, mentre invece non è un merito. È un altro modo con cui si tace questa cosa, o si fa tacere questa cosa come se fosse un imbarazzo, è perché si ritiene che il cristiano sia una persona strana che vive un po' meno degli altri.
Meno degli altri.
Un po' meno, perché tanto lui è tranquillo, sicuro, c'ha la fede, capito? Quindi è poco interessante. Questi sono poi i luoghi comuni che girano in tutti gli ambienti, non solo l'ambiente culturale, no? Rispetto ai quali io non mi sono mai trovato in imbarazzo, perché non penso né che la fede sia un merito né che sia una vita tranquilla.
Se non è un merito e non è un modo di stare tranquilli, mi verrebbe automatico chiedere conferma al fatto che intanto ciò le procuri una qualche inquietudine o un qualche moto in movimento.
Inquietudine è il fatto che se tu incontri nella tua vita una figura eccezionale come quella di Gesù Cristo, se rimani tranquillo sei scemo, perché è la figura che rompe tutte le misure, è la cosa più bella del mondo, è la figura più affascinante, più profonda, più assurda, anche più assurda, più fuori misura, fuori previsione. Per cui quello è l'elemento che mette tutto il contrario della tranquillità, ma lo dice lui stesso, dice sono venuto a portare il fuoco, non
il fuoco, la Madonna del fuoco,
non la tranquillità. Quindi un po' questo, un po' c'è il fatto che appunto è un dono, non è un merito, e quindi come tutti i doni, appunto, se non sei, come si può dire, arido e avaro del tutto, l'aver ricevuto un dono crea sempre una certa movimentazione, cioè
Una certa responsabilità, via, vogliamo dire questa parola?
No. Ma la sua responsabilità, una parola mai talmente abusata, sì, si può dire sì, ma più che una responsabilità, diciamo, intanto procura una certa gioia, una certa allegria invincibile. Poi che questa gioia abbia dentro anche una componente di responsabilità, questo va da sé. Però se non fosse una gioia non sarebbe neanche una grande responsabilità.
Domenica dunque, solennità di Pentecoste, per avvicinarci a questa giornata dalla voce di Emilio Cappuccio, Spirito e Miracoli di Sant'Agostino.
Vieni, o Spirito Santo, che in alcuni compi miracoli, in altri annunci la verità, in altri custodisci la verginità, in altri ancora custodisci la pudicizia coniugale. Vieni, o Spirito Santo, che operi questo in alcuni santi, in altri quello. A ciascuno concedi di realizzare l'opera propria, a tutti parimenti di vivere.
Così ci avviamo alla conclusione della nostra quasi mezz'ora insieme. Il dono del risorto che ci rende figli in Cristo e ci collega in una relazione filiale con Dio e ci offre una relazione di profonda fiducia, proprio come quella dei bambini. Parole pronunciate dal Santo Padre l'altro ieri in udienza generale. La relazione con Dio ci offre anche le fondamenta per la nostra relazione tra fratelli, appunto, in nome di Cristo. Domani la Chiesa ricorda San Filippo Neri, altro grande maestro di relazioni interpersonali, di relazioni filiali e fraterne nello stesso tempo. Vi lascio allora, cari amici, con un pensiero sinteticissimo di San Filippo Neri: siate umili, siate bassi. E buon proseguimento con i programmi Radio Vaticano.
L'uomo libero. Chi non può esprimersi è uno schiavo.
Ludwig Feuerbach.
Pagine, fogli, idee, parole.
Parole. Parole.